Mille Voci.
Le 11.05 inizia una nuova puntata di Mille Voci. A voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani al microfono. Automobile, bicicletta o trasporti pubblici? Come spostarsi in queste settimane, in questi mesi in modo protetto e sicuro? La mobilità nella nuova normalità, o se preferite nella fase 2. Ne parliamo oggi per fare il punto alla situazione, sia sui trasporti pubblici sia sulle biciclette, mai come oggi considerate tra i mezzi più adatti per spostarsi. Va subito detto che molte persone hanno ricominciato a viaggiare con i trasporti pubblici tra titubanze, perplessità, timori, limitazioni, restrizioni e anche ovviamente regole da rispettare. Proprio per questo è importante che vengano rispettate le norme igieniche emanate dalla Confederazione, anche se sulle mascherine, non obbligatorie ma raccomandate se la distanza minima di 2 metri non può essere rispettata, il dibattito è acceso e di grande attualità, con una stragrande maggioranza degli utenti dei mezzi pubblici e anche del personale ferroviario che le vorrebbero obbligatorie. Le FFS hanno elaborato ampie misure di protezione per consentire di viaggiare in sicurezza con i trasporti pubblici e hanno adottato anche delle precauzioni nelle stazioni per garantire un adeguato livello di igiene. Come i treni, anche gli autopostali hanno ripreso a viaggiare sulle nostre strade con gli orari normali, quelli del pre-pandemia, e ovviamente anche gli autopostali, anche loro, con diverse misure di protezione per i passeggeri e per i conducenti. Nel contesto di una mobilità sostenibile che ha dovuto forzatamente riorganizzarsi e anche riorientarsi, le biciclette, questo va detto e va sottolineato, sono consigliate a tutti coloro che magari si spostano per brevi tragitti, anche se la rete di piste, corsie e percorsi ciclabili è ancora migliorabile ed estendibile per garantire a tutti coloro che salgono in sella di pedalare in sicurezza. Allora, di spostamenti e di viaggi sicuri, ma in questo periodo anche protetti, e soprattutto di spostamenti e di viaggi sostenibili dal punto di vista ambientale, ci soffermiamo oggi con alcuni ospiti, con alcuni esperti che sono con noi appunto per fare il punto alla situazione. Roberta Cattaneo, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a lei e a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
Roberta Cattaneo è direttrice regionale della FFS Regione Sud. Allora direi che possiamo iniziare con il punto alla situazione sulle FFS nella Regione Sud. Cosa è cambiato rispetto al pre-pandemia? Come stanno andando in queste settimane le cose? E quali potrebbero essere anche le imminenti novità? Penso ad esempio alla riapertura delle frontiere e agli spostamenti in Italia.
Ma guardi, è la prima volta che le imprese di trasporto svizzere si sono confrontate con dei cambiamenti d'orario così repentini e importanti. Quindi questa è stata una novità un po' per tutti. Abbiamo affrontato praticamente 3 cambiamenti d'orario in poche settimane e adesso stiamo riprendendo. Dalla pre-pandemia cosa è cambiato? Abbiamo ridotto l'orario a un orario orario a cadenza oraria nelle prime settimane, dal 27 aprile abbiamo iniziato ad aumentare le frequenze, adesso diciamo che all'interno del cantone Ticino le frequenze sono tornate alla normalità, ci sono naturalmente delle eccezioni, ma questa è la situazione attuale. Per quanto riguarda invece il traffico con l'Italia, lo sapete, abbiamo dal 19 di marzo lo stop internazionale e dal 28 di marzo, con il decreto del Ministro della Salute e dei Trasporti italiano, abbiamo chiuso anche con il traffico regionale transfrontaliero. Naturalmente questo ci ha dato molto da fare, ma devo dire che la squadra ha affrontato tutto in modo molto molto serio, unito, e abbiamo raggiunto degli ottimi obiettivi. Questo per garantire il servizio pubblico, che non era nemmeno così ovvio, ecco, vista la situazione.
Certo, nella fase di emergenza più acuta e più grave, ovviamente la gente non si spostava o si spostava pochissimo, gli spostamenti probabilmente erano legati a coloro che dovevano andare a lavorare, che si muovevano professionalmente. Allora, i passeggeri sicuramente sono calati drasticamente. Ora, come vanno le cose? Si assiste ad una ripresa o c'è ancora, io dicevo anche nell'introduzione, timore perplessità e anche qualche preoccupazione a salire e a prendere un treno?
Guardi, durante il periodo di lockdown abbiamo avuto una diminuzione del traffico, ma come tutti i trasporti pubblici tra l'80 e il 90%. Adesso vediamo una timida ma costante aumento delle persone che prendono il treno, quindi potrei dire che siamo circa al 25% più o meno, questa è una valutazione soggettiva perché i dati non sono ancora arrivati, di quello che normalmente facevamo prima di questo stato. È chiaro che il timore c'è, però il piano di protezione che è stato elaborato con tutti i trasporti pubblici, quindi non solo le ferrovie, assieme alla Confederazione, quindi parlo dell'Ufficio Federale dei Trasporti e dell'Ufficio della Federale della Sanità Pubblica, è un buon piano di protezione, quindi, e poi qua ci si appella comunque anche alla responsabilità individuale. La distanza di 2 metri non è garantita, si porta la mascherina. Io ne ho sempre 2 in borsetta, in modo che se vedo che il traffico aumenta ho subito la possibilità di indossarne una. Il fatto di lavarsi costantemente le mani, anche qua abbiamo aperto dei centri di igiene anche in Ticino dove si possono anche lavare le mani, ci sono i disinfettanti un po' dappertutto, quindi ecco, da questo punto di vista il trasporto è sicuro, la costante pulizia dei treni, anche questo bisogna dire è stato aumentato, anche nelle stazioni c'è un aumento dei servizi di pulizia. E in più, ecco una cosa che bisogna dire, i treni vengono, quasi tutti i treni vengono aperti automaticamente, quindi i viaggiatori non devono neppure schiacciare il bottone per salire sui treni. Quindi tutto questo aiuta naturalmente a riprendere fiducia nei trasporti pubblici, sono trasporti sicuri, come detto naturalmente bisogna viaggiare con testa, ma come sempre anche guidando l'auto.
Certo, ed è importante che a poco anche i vostri clienti, la vostra utenza possa riprendere, diciamo così, fiducia. Fiducia è una parola credo importante in questo periodo, fiducia e anche un po' di speranza, insomma. Sulle mascherine poi torniamo dopo quando sentiremo anche il responsabile vendita sud di Autopostale, Alex Malinverno, che si collegherà con noi più tardi per capire se è il caso di renderle obbligatorie oppure no. Intanto sentiamo Mirko Moser. Buongiorno Mirko Moser, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, Mirko Moser, capo della sezione della mobilità del Dipartimento del Territorio. Allora, quale mobilità avevate nel pre-pandemia o di quale mobilità stiamo parlando? Mi sembra che siamo in chiaro tutti. Poi c'è stata la pandemia, la fase emergenziale e oggi come stanno andando le cose? Voi come Dipartimento del Territorio, come valutate la rete?
Ma diciamo che i tempi sono ancora abbastanza prematuri per poter fare bilanci esaustivi e definitivi. Dal profilo proprio dell'approccio alla mobilità di tutti c'è stato chiaramente un drastico stop perché abbiamo avuto la nostra vita scombussolata da quanto è successo dalle vacanze di carnevale in avanti, diciamo così, però dal profilo del nostro approccio, della politica, non ci sono delle sostanziali modifiche, nel senso che abbiamo sempre proposto delle soluzioni alternative al traffico privato, laddove questo possa essere utile e necessario, perché come ben sappiamo non tutti gli spostamenti sono effettuabili diversamente che non con un'auto, però ecco, si sta investendo in infrastrutture e in offerta di trasporto pubblico, soprattutto a partire dal prossimo anno con l'apertura della galleria del Monte Ceneri, ma anche nelle infrastrutture da mobilità lenta, quindi sia i percorsi pedonali ma soprattutto ciclabili. Abbiamo avuto una ampissima estensione della rete ciclabile su tutto il territorio, sia regionali che comunali, e questo fa sì che la bicicletta abbia preso comunque piede in modo importante indipendentemente dal Covid, perché di fatto il Covid ha forse avvicinato di più, perché gli spostamenti sono stati volenti o nolenti più corti, perché le raccomandazioni erano quelle di non abbandonare o non recarsi per svago lontano, troppo lontano dal proprio luogo di residenza, e quindi la bicicletta è tornata un attimino in auge. Ecco, l'aspettativa è quello che si può fare in futuro, è quello di sfruttare questo effetto positivo che ha dato questo lockdown per dire la bicicletta la si può usare, ecco, in situazioni dove è anche possibile, ipotizzabile utilizzarla. Apprezzare che uno faccia 50 km in bicicletta è forse un po' difficile. Ci sono delle distanze in cui invece già oggi e già prima della pandemia lo si poteva fare in tutta tranquillità e sicurezza anche in bicicletta.
Sono parole quelle di Mirko Moser che faranno sicuramente piacere a Marco Vitali, che è con noi collegato anche lui telefonicamente. Marco Vitali, presidente di Provelo Svizzera Sezione Ticino. Buongiorno Marco, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, la bicicletta
di Provelo Ticino, diciamo, non allarghiamo troppo gli orizzonti.
Allora, la bicicletta è tornata di moda, ma ci sono diversi ma.
Beh, certo, la mobilità urbana va incoraggiata, ma con il traffico che sta tornando si ritrova in molte difficoltà. Tantissimi ciclisti sulle nostre strade che rischiano di trovare troppo traffico prossimamente, con questa sfiducia che comunque ci sarà per un certo periodo riguardo ai mezzi pubblici. Ecco, bisogna assolutamente quindi aumentare queste possibilità di viaggiare, specialmente in ambito urbano, con una certa sicurezza. Ecco, si sta lavorando in quel senso, con il cantone c'è un rapporto ormai di fiducia, l'ha detto Mirko Moser, si stanno implementando molti percorsi ciclabili, si lavora sulla sicurezza. A livello urbano, specialmente nel Sottoceneri, c'è ancora molto da fare. Ecco, però qualche segnale c'è ed è incoraggiante, specialmente per quanto riguarda la città di Lugano. Il municipio si sta impegnando a implementare alcune misure che dovrebbero appunto favorire questa mobilità ciclistica. Noi siamo speranzosi e vedremo i risultati. Io dico che da Pasqua in poi non c'è mai stata così tanta gente sulle nostre strade. Ricordiamo, la bicicletta è il mezzo più sicuro per spostarsi e con il traffico ridotto che c'è stato, veramente la gente si è riversata sulle strade. D'altra parte non c'erano molte altre possibilità, palestre chiuse, campi di calcio chiusi, chi voleva muoversi o si muoveva a piedi con le passeggiate o correva o utilizzava la bicicletta. E con quel momento magico che c'è stato appunto in questo ultimo mese, ecco, sembrava, molti l'hanno detto, di assistere a uno slow up o essere a uno slow up in certi momenti, e questo appunto non può che incoraggiare riguardo a un cambiamento della mobilità in futuro.
Cambiamento della mobilità, ma anche cambiamento della mentalità, Mirko Moser. Però è vero che adesso che quasi tutti hanno ripreso o si sono riprese molte attività, le automobili hanno ricominciato ad intasare le nostre strade. Anche perché c'è gente, lo abbiamo detto, lo avete detto anche voi, che non ha ancora quella fiducia di prendere il mezzo pubblico e quindi preferisce la sua automobile, si sente più sicura.
Certo, ecco, la questione della mentalità è un tema che sarà sempre presente e ci vorrà del tempo affinché questa mentalità o questa, diciamo, coscienza collettiva possa dare veramente una spinta epocale in questo cambiamento d'atteggiamento. È anche vero che il momento che abbiamo vissuto, strano e particolare, ha permesso di utilizzare la bicicletta, soprattutto, ecco, lo diceva anche Marco Vitali, in altro modo, però torno a dire, è stato un utilizzo per lo più di svago, perché eravamo quasi tutti a casa, chi per necessità, chi per scelta, chi per altri motivi, e quindi chi usciva era un'alternativa alla passeggiata. Oggi si torna sempre più a utilizzare lo spostamento come pendolarismo, quindi devo andare a lavorare, devo andare per un certo motivo o incontro in un certo posto, e quindi si tende a tornare a quello che la comodità o la mentalità fa sì che io abbia fatto prima del lockdown. Ecco, è lì il grosso sforzo che dovremo fare. Chiaramente la sicurezza dei percorsi, piuttosto che la possibilità di andare in modo più agevole, diretto in determinate situazioni, aiuterà, questo è fuori di dubbio. Ecco, quello che noi cercheremo di fare è anche di far passare quel discorso che fino a prima del lockdown poteva essere in qualche modo ascoltato di traverso, della migliore soluzione alla mobilità, che è quella di riflettere se effettivamente lo spostamento che sto pianificando sia effettivamente necessario o meno. E qui entrano in gioco tutta una serie di nuove soluzioni che sono il telelavoro, che sono le teleconferenze, quindi spostamenti per raggiungere un luogo in cui riunirsi in 4-5, magari un domani non lo si farà più o meno, rispettivamente spostamenti quotidiani, magari anche fino a 4 volte al giorno, casa-lavoro, non ci saranno più in questo modo. Ecco, qui effettivamente sarà un lavoro importante da fare sia come istituzioni, ma verosimilmente anche le stesse aziende l'hanno fatto e lo faranno, di rivedere i propri processi organizzativi e di attività che faranno sì che questi spostamenti potranno diminuire.
Diminuire con ovviamente il beneficio di un ambiente, di un'aria, di un clima che saranno sicuramente migliori se c'è meno gente in giro da un punto di vista, diciamo, di mobilità privata di automobili. Roberta Cattaneo, tra l'altro voi come FFS favorite anche il trasporto delle biciclette, tornando alle biciclette.
Beh sì, essendo anche un trasporto sostenibile, il treno favorisce naturalmente il trasporto anche delle biciclette. Questo lo facciamo naturalmente non negli orari di punta, appunto perché lì naturalmente diamo spazio soprattutto alle persone, ma le biciclette, i ciclisti sono benvenuti sui treni.
Questo è importante, Marco Vitali, però so che voi come Provelo avete qualche appunto per quanto riguarda le stazioni, più che altro non tutte sono a misura di ciclista.
Non solo, teniamo conto del fatto che il cantone finanziava una parte del viaggio in bicicletta consentendo di viaggiare con soli 5 franchi fino a poco tempo fa. Ecco, questa facilitazione è venuta meno col tempo, quindi era un risultato interessante che si era ottenuto una decina d'anni fa o forse più, e poi è stato smantellato, no? Questa possibilità, quindi portare la bici in treno costa parecchio. Abbiamo il problema delle stazioni, che adesso sta per essere un po' affrontato, quello delle stazioni dove con le bici elettriche è difficilissimo muoversi, fare le scale per raggiungere il treno. Certo, un'altra cosa che poi, specialmente con la galleria di base del treno, dovrà essere implementato è il bike sharing, quindi non più la necessità di trasportare la bici sul treno, ma piuttosto quella di trovare biciclette alle varie stazioni in modo da poter combinare la mobilità in modo da, anche sulle lunghe distanze, sì, poter evitare l'uso dell'automobile. Qui bisogna rendere compatibili i sistemi di bike sharing del sotto e del sopraceneri, ecco, con degli abbonamenti che magari comprendono anche quello del treno. Insomma, bisogna un po' lavorare ancora su questi fronti in modo che le distanze siano percorribili e che sia possibile usare il mezzo pubblico insieme alla bicicletta.
Roberta Cattaneo ha notato quanto dice Marco Vitali?
Preso nota.
Effettivamente sono consigli, sì, dopo, consigli utili.
Sì,
ma non è solo per le ferrovie, bisogna lavorare anche con il cantone, con i comuni. Vediamo la città di Bellinzona cosa ha fatto al nodo intermodale, alla stazione di Bellinzona. Abbiamo dei posteggi, abbiamo le ricariche per le biciclette elettriche, insomma un esempio. Ecco, questa è veramente una stazione che va ad esempio per chi utilizza la bicicletta come mezzo di spostamento.
Assolutamente. Marco Vitali?
Beh, è un esempio da seguire. Adesso Lugano si sta muovendo, sempre un po' troppo lentamente, dovranno farlo, cercare di farlo anche le stazioni minori, no?
Le stazioni più piccole, certo.
sì, le stazioni più piccole.
Quello è importante.
Facilitando appunto soprattutto l'accesso delle biciclette al binario e poi naturalmente con questi stalli, questi parcheggi per biciclette che purtroppo ancora non sono troppo diffusi. Bellinzona è sicuramente un esempio, ecco, bisogna stare a ruota.
Seguirlo. Mirko Moser, in tutto questo voi come sezione della mobilità cosa fate, come agite, come intervenite?
Ma i temi toccati sono stati diversi. Il primo è stato quello citato da Marco Vitali dei bike sharing. Siamo assolutamente al fronte e parte del progetto, poiché finanziamo in modo importante la realizzazione di queste strutture per agglomerato, quindi di fatto sono stati investiti diverse centinaia di migliaia di franchi, altrettante lo saranno ancora nel prossimo futuro, per estendere quello che già oggi esiste nel bellinzonese locarnese, ma anche l'estensione nel luganese e nel mendrisiotto. Quindi questo è un qualche cosa che effettivamente ci sta a cuore e che perseguiremo anche in futuro. Resta effettivamente ancora quel cruccio da sistemare che accennava Marco Vitali, della complementarietà dei due sistemi, perché effettivamente oggi il sistema di abbonamenti che vige nel Sopraceneri non è compatibile con quello del Sottoceneri, proprio perché l'operatore è differente.
E gli abbonamenti dipendono da voi?
No, gli abbonamenti non dipendono da noi.
Dipendono da voi.
Sono i singoli operatori che fanno questo tipo di offerta. Ecco lì la proposta che ho sentito fare da Marco Vitali di poterli eventualmente valutare l'opportunità di integrare questo aspetto con abbonamenti di altro tipo, del mezzo pubblico per esempio, è sicuramente una via che si può perseguire e studiare, assolutamente. Tutto quello che può portare a comodità, rispettivamente a evitare sistemi differenti a seconda di cosa io utilizzo, facilita la vita. Quindi oggi tutto quello che facilita la vita permette di avere più successo, questo è chiaro. Dal profilo invece delle infrastrutture, quindi dove io posso lasciare la bicicletta privata, in questo caso o aziendale che fosse, in una stazione o in altro posto, lì ci sono situazioni effettivamente molto variegate sul territorio. Abbiamo proprio fatto recentemente una mappatura di questi stalli di bicicletta e ce n'è di tutto e di più. Abbiamo trovato delle situazioni da esempio, come si diceva, Bellinzona è una, altre dove sia per posizione, sia per infrastruttura, per comodità, per sistemi di fissazione della bicicletta al dispositivo, c'è molto da fare e lì chiaramente dobbiamo agire noi come promotori, come se vogliamo stimolatori del processo, ma non dimentichiamo che le postazioni non sono di proprietà del cantone, quindi bisogna agire di conseguenza e in concerto con i proprietari. I comuni, ma sono anche le ferrovie,
certo,
con i ambiti o altri proprietari, quindi lì non siamo noi il pallino, non abbiamo più il pallino su tutto, però chiaramente...
Però potete coordinare, incentivare, stimolare.
Esatto.
Questo è fondamentale. Roberta Cattaneo, prima si parlava della galleria di base del Ceneri, allora guardando già un po' più in là, il rispetto del calendario previsto per l'entrata in servizio della galleria di base del Ceneri e dei treni a due piani di Bombardier il prossimo dicembre non è sicuro da quanto letto e sentito. Si parla del 2021 come possibile nuova data. Ci conferma?
Ma guardi... Non è solo la Galleria del Ceneri, perché la Galleria del Ceneri è una parte e lì si sta lavorando bene, i termini potrebbero essere rispettati. Per quanto riguarda la Galleria, sono altri cantieri che sono stati fermati, bloccati durante il periodo di lockdown e quindi dobbiamo recuperare il tempo perduto. A questo momento non possiamo essere certi, anche perché naturalmente dobbiamo sempre ripianificare calcolando anche dei rischi che prima non c'erano nella pianificazione dei cantieri. Quindi qui siamo ancora un po' prematuro dire cosa succede nei prossimi mesi. Ci stiamo lavorando. Per quanto riguarda i Bombardier, lì abbiamo ricevuto 32 composizioni, quindi queste sono state consegnate, ma attualmente non, non siamo in grado di produrre a pieno regime, naturalmente certo. Anche lì c'è stato un fermo, quindi anche qua, e oltretutto anche tutte le misure di protezione, soprattutto queste importanti per quanto riguarda il personale, naturalmente abbiamo dei ritardi, questo anche qua stiamo ripianificando sulla base di quanto potrebbe esserci sì. Consegnato, ecco, quindi è un po' difficile dire.
E quindi indicativamente sull'inaugurazione, l'entrata in servizio dalla galleria di base del Ceneri non ci può dare delle date indicative?
Ma guardi, se fosse solo per la galleria è una cosa, perché la galleria in sé potrebbe essere terminata, ma è tutto quello che c'è sì. attorno, ci sono cantieri importantissimi che devono essere anche terminati, perché il tunnel del Cenere è importante, ma anche tutto il resto che ci sta attorno, quindi il raddoppio Locarno-Contone, la galleria 4 metri di Paradiso, quindi ci sono tanti cantieri importantissimi che devono essere anche chiusi in modo da fare un'offerta completa. Quindi al momento è prematuro, stiamo analizzando tutti i cantieri e credo che entro le prossime settimane dovremmo essere in grado di dare anche qua una risposta più concreta.
Bene.
Però non è evidente,
No, no, certo, bene, però è importante comunque dare delle informazioni, dare
certo.
delle novità laddove ce ne fossero, e quindi noi oggi a Mille Voci desideriamo proprio fare il punto alla situazione su quella che è la mobilità in questa fase 2, in questa fase di post-emergenza acuta e grave. Stiamo parlando di automobili, di traffico privato che è ritornato sulle strade, di biciclette, di trasporti pubblici. Tra poco sentiremo anche gli autopostali che hanno ripreso a viaggiare, come si sono riorientati e riorganizzati l'azienda autopostale, e poi soprattutto stiamo anche invitando il nostro pubblico, ma lo sa già, di spostarsi in modo protetto e sicuro, ma anche in modo sostenibile da un punto di vista ambientale. Allora, un po' di musica, poi ovviamente anche i vostri messaggi, le vostre domande sono sempre molto importanti e benvenute, e poi avremo anche un aggiornamento.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me.
Skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to. And I was overwhelmed and frankly scared as hell because I really fell for you. Like you,
I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause
oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by, just a shy guy looking for a two-fly. Hefty bag of home, I love. When you move me, everything is groovy. They don't like it, sue me, the way you do me. Oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by.
L'aggiornamento sulla viabilità: segnaliamo che la strada principale all'altezza di Minusio è momentaneamente chiusa a causa di un incidente. Sul posto è segnalata una deviazione. Sulla A2 i veicoli pesanti sono incolonnati tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. E inoltre ricordiamo che il passo del San Gottardo è stato riaperto dopo la chiusura invernale ed è normalmente transitabile. Per tante settimane non abbiamo dovuto leggere i comunicati che riguardano la viabilità. C'era meno traffico, c'era meno gente in giro. Ora invece la mobilità nella nuova normalità, o se preferite nella fase 2, è decisamente aumentata, e quindi ne stiamo parlando oggi a Mille Voci. Ne stiamo parlando per fare il punto alla situazione sia sui trasporti pubblici sia sulle biciclette. E sono, diciamo, riflessioni, considerazioni, ma anche valutazioni importanti, perché siamo in una fase nuova, la nuova normalità, e quindi tutti hanno dovuto forzatamente riorganizzare. Sì, anche gli autopostali. Allora saluto Alex Malinverno, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Allora,
buongiorno a tutti e a tutte.
Alex Malinverno, responsabile vendita sud di Autopostale. Avete ripreso anche voi da lunedì 11 maggio gli orari normali?
Sì, abbiamo ripreso anche noi gli orari normali, con qualche piccola eccezione sui trasporti notturni e sulle linee turistiche. Se no, per il resto sì, abbiamo ripreso l'orario normale, sì.
Come stanno andando le cose? C'è gente? I vostri utenti hanno ripreso l'autopostale tranquillamente? Oppure c'è preoccupazione? Ci sono, diciamo, ancora un po' delle remore, dei freni, delle titubanze a prendere l'autopostale?
Ma allora, quello che notiamo è che c'è meno utenza, nettamente meno utenza, che utilizza i nostri mezzi di trasporto. Abbiamo anche un calo importante degli utenti dovuto al fatto che le scuole sono parzialmente chiuse o funzionano in modo alternato, e le scuole superiori appunto sono ancora chiuse. Per noi comunque gli studenti sono un numero importante di passeggeri che trasportiamo. In ogni caso notiamo appunto che ci sono meno persone, probabilmente ancora molte aziende preferiscono lasciare i collaboratori che hanno la possibilità di utilizzare il telelavoro, appunto lasciarli a casa, e di conseguenza sì, c'è meno utenza. D'altra parte vediamo anche che comunque sulle strade non c'è questo caos, almeno non sembra che ci sia questo caos, con un aumento importante di utilizzo di veicoli privati, perciò appunto si presuppone che molte persone preferiscano rimanere a casa piuttosto che viaggiare.
Quindi c'è meno gente in generale, lo abbiamo detto anche sui treni, inevitabilmente. Il traffico privato però è aumentato, questo lo vediamo su tutte le nostre strade. Alex Malinverno, viaggiare però sulle poste, sugli autopostali, vuol dire oggi comunque viaggiare sicuri, anche se le mascherine sono raccomandate ma non obbligatorie. Quindi veniamo al tema delle mascherine.
Esatto, sì, Autopostale insieme a FFS su mandato del DATEC ha sviluppato questo piano di protezione del servizio del trasporto pubblico. Noi ci occupiamo di fare in modo che il trasporto pubblico su gomma sia sicuro il più possibile, sia per gli utenti che per i nostri collaboratori. Sono state definite delle misure, si parla molto anche della questione delle mascherine, diciamo che valgono principalmente le misure di tenersi a distanza, di indossare le mascherine se possibile sempre, ma principalmente se non è possibile mantenere la distanza di sicurezza, la distanza sociale, nel limite del possibile di evitare le ore di punta e di rispettare in generale le norme igieniche. Vediamo però che i passeggeri che trasportiamo sono per la maggior parte sprovvisti di mascherine. Abbiamo valutato proprio in questi giorni ancora, sono circa un 10% le persone che portano la mascherina.
10?
Il tema della mascherina, sì, circa un 10-15%. Il tema della mascherina, ho visto che anche sui media è stato un tema importante negli ultimi giorni. Devo dire che alcune aziende hanno provato anche a spingere l'utilizzo delle mascherine distribuendole gratuitamente, ma il successo non c'è. Proprio oggi sulla stampa d'Oltralpe di Zurigo riportava la Neue Zürcher Zeitung che la Verkehrsbetrieb di Zurigo stanno distribuendo 50.000 mascherine gratis agli utenti, ma c'è poco utilizzo e addirittura gli utenti le rifiutano anche se sono distribuite gratuitamente.
E questo la dice tutta Roberta Cattaneo. Allora, voi avreste preferito che la Confederazione avesse messo l'obbligatorietà delle mascherine, che avesse emanato una disposizione molto chiara nei trasporti pubblici, sui trasporti pubblici la mascherina obbligatoria per tutti?
Guardi, le mascherine, il tema delle mascherine è molto dibattuto, questo l'ho sentito anche dal mio collega Alex Malinverno. Le faccio un esempio, io prendo il treno sempre a Castione e faccio 4 minuti di tragitto fino a Bellinzona. Allora, su questo treno al momento non c'è nessuno, io non metto la mascherina perché non ha nessun senso, 4 minuti di tragitto ho più di una distanza di sicurezza, quindi la mascherina non la metto. L'altro giorno sono andata a Lugano, c'era più gente sul treno, ho messo la mascherina perché il tragitto era più lungo e non ero in grado di garantire la distanza. Questa è una questione di, secondo me, anche di responsabilità individuale, di proteggere non solo se stessi, ma di proteggere anche gli altri e di rispettare anche gli altri in questo caso. L'obbligatorietà, mettere un obbligo, cosa significa? Che bisogna controllare. E poi cosa succede se qualcuno non ha la mascherina? Lo facciamo scendere dal treno? Dove, come e quando? Cioè è un po' difficile. Secondo me qua la solidarietà collettiva e oltre il
buon senso,
il discorso proprio della responsabilità individuale è molto più importante che rendere obbligatorio qualcosa.
Però voi potreste, se voleste, introdurre l'obbligo della mascherina, introdurlo. Non avete, diciamo, dei vincoli.
Ma guardi, prima di tutto noi continuiamo a osservare l'evolversi della situazione, anche perché questa situazione non è solo nuova per le ferrovie, ma è nuova per tutta la nazione, quindi dobbiamo andare avanti e trovare delle soluzioni che siano concertate. Noi discutiamo sempre con l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, con l'UFT, con i nostri colleghi dei trasporti su gomma e cerchiamo di adattare queste misure in modo che possano essere anche adeguate.
Anche perché avete il personale, e mi sembra di aver letto che il vostro personale, i vostri dipendenti auspicherebbero l'introduzione della mascherina anche per proteggersi loro.
Guardi, tutti i nostri gruppi professionali hanno un piano di protezione, proprio a su misura per qualsiasi gruppo professionale. Quindi i nostri collaboratori che hanno un contatto diretto con la clientela, che non lavorano naturalmente dietro i plexiglass come possono essere in un centro di viaggi, hanno le mascherine, hanno il disinfettante, quindi possono lavorare in sicurezza. Anche per altri collaboratori, noi facciamo quello che possiamo con l'home office e un po' in ufficio, quindi cerchiamo di rispettare proprio tutte le regole che ci sono date. Il fatto dell'obbligatorietà anche qua verso le persone, come dicevo, rendere obbligatorio qualcosa e poi cosa succede quando sei su un treno e questa persona non indossa la mascherina. Lì siamo in contatto naturalmente anche in discussione con tutti i partner sociali, quindi quello che stiamo dicendo è che lavoriamo tutti assieme e osserviamo la situazione. E niente è scritto nel granito.
Si può cambiare.
Non siamo esperti. Esatto, anche perché chi di noi avrebbe mai immaginato una cosa di questo genere? Una pandemia non l'avremmo mai immaginata, almeno non all'inizio di febbraio di quest'anno.
Alex Malinverno, da noi in Svizzera il governo punta molto, il Consiglio federale, sulla responsabilità individuale delle persone, però il tema delle mascherine sui trasporti pubblici è un tema effettivamente molto sensibile e delicato. C'è chi dice, ma se mettiamo l'obbligo non si discute più, c'è l'obbligo, punto e basta, e tutti le mettono.
Sì, nel piano di protezione appunto si fa affidamento al senso di responsabilità e sulla solidarietà dei clienti, degli utenti. Vediamo però purtroppo che non molti si prestano a portare la mascherina. Il problema è, se si mette un'obbligatorietà, come far poi rispettare questa obbligatorietà? I nostri conducenti, il nostro personale non ha funzione di polizia, non ha la possibilità di obbligare qualcuno a portare la mascherina o tantomeno impedirgli di salire sul mezzo pubblico ad una fermata. Di conseguenza provo a immaginare magari in una fermata dove ci sono 30-40 persone che vogliono salire e nessuno porta la mascherina o solo una parte porta la mascherina, come si fa, come può un autista dire, un conducente dire, lei può salire, lei non può salire.
Quindi è una questione di controlli.
È una questione di controlli e poi anche pensiamo agli studenti. Fortunatamente le scuole, quasi tutte le scuole hanno dato disposizioni chiare ai propri studenti che si deve portare le mascherine sul mezzo pubblico. Però non mi vedo un nostro conducente andare da 3 o 4 adolescenti che non vogliono portare la mascherina a obbligarli a portare la mascherina o a farli scendere, quello che potrebbe succedere. Ecco,
e i vostri conducenti sono protetti?
Per i nostri conducenti sono state messe in campo delle misure di protezione subito dall'inizio. Per esempio la porta anteriore non viene aperta, la prima fila di sedili è stata sbarrata e abbiamo sospeso la vendita di biglietti. Bisogna dire che queste misure hanno dimostrato la loro efficacia, perché fortunatamente abbiamo avuto veramente pochissimi casi, anzi potrei dire quasi nessun caso di conducenti che sono stati contagiati dal coronavirus.
Allora, leggendo i messaggi, c'è chi vorrebbe uno stato più repressivo, con multe, con sanzioni a chi non porta la mascherina. Beh, è inevitabile che abituati a disposizioni e a norme molto chiare in questo periodo, ovviamente la gente vorrebbe ancora avere delle disposizioni chiare, delle regole che siano molto ferre e che tutti devono rispettare. Quindi si dice, ma la responsabilità individuale poi ognuno la interpreta a modo suo, e quindi si entra molto nel campo della soggettività e del libero pensiero. Mirko Moser, lei che è capo della sezione della mobilità del Dipartimento del Territorio, voi non avete nulla da dire sulle mascherine?
Ma questo è un tema prettamente di ordine sanitario, per cui noi non abbiamo assolutamente, non siamo né stati coinvolti, non abbiamo assolutamente nulla da dire, ci atteniamo a queste disposizioni.
O da consigliare?
Il consiglio è quello che ha diramato l'Ufficio Federale di Sanità Pubblica, il nostro medico cantonale, le due imprese di trasporto che sono chiamate a gestire in qualità di leader tutto il trasporto pubblico su rotaia, su gomma, per cui questa è la situazione. Si raccomanda l'uso della mascherina, come ha ben detto anche Roberta Cattaneo, quando la distanza non è possibile garantirla, altrimenti non è obbligatorio. Ecco, se questo è l'approccio, questo è quello che noi dobbiamo mettere in atto. Dopo è chiaro che se dovesse esserci un cambiamento di attitudine, si dovranno mettere in campo, consci delle difficoltà,
certo,
e delle problematiche, tutti quegli aspetti repressivi e di controllo che ne deriverebbero.
E che molti vorrebbero, ma come diceva Roberta Cattaneo prima, nulla è scritto sul granito, quindi si può cambiare strada facendo. Sono in tanti però che ci scrivono e riassumo, dicono: il Consiglio federale dovrebbe prendere una posizione chiara, molto chiara, su sull'obbligatorietà della mascherina e renderla obbligatoria in tutta la Svizzera. Tornando alle biciclette, Marco Vitali, allora c'è chi auspica, chi si augura e chi propone ovviamente più piste ciclabili, più corsie ciclabili, più percorsi ciclabili, ma c'è anche chi dice, come sempre in questi casi, cosa ne pensate dei ciclisti che mentre pedalano sputacchiano a destra e a manca, magari asintomatici, lanciano lattine ai lati della strada, invadono i marciapiedi o attraversano in sella le strisce pedonali. Io li ritengo arroganti e prepotenti. Questo è il messaggio di Tiziana. Io dico, maleducati ci sono in tutte le categorie, ci sono tra i pedoni, tra i ciclisti, tra gli automobilisti, tra chi prende il treno o l'autopostale.
Purtroppo sì, pensiamo ai pedoni che sulle ciclopedonali viaggiano in quattro con il cane magari accanto con un guinzaglio lungo e impediscono ai ciclisti di passare, oppure gli automobilisti che spolverano i gomiti dei ciclisti andando anche troppo veloce spesso su molte delle nostre cantonali. E insomma è chiaro, non dipende dalle categorie di utenza, ma dipende dalle persone, comportamenti che sicuramente non sono difendibili. Va anche però detto che spesso i ciclisti cercano di difendersi, ricordiamo che le automobili hanno i loro spazi, i pedoni in genere anche, ci sono i marciapiedi, i ciclisti spesso si trovano in situazioni veramente molto difficili, quindi cercano di proteggersi in qualche modo, spesso non rispettando le regole, e questo specialmente frequentando i marciapiedi, però appunto bisogna inserire tutto in un contesto.
Certo, i maleducati, ripeto, appartengono e li troviamo in tutte le categorie.
Certo, il fatto che poi anche la polizia abbia tollerato certi comportamenti nel tempo, perché ci si rende benissimo conto che gli spazi riservati ai ciclisti sono ridotti e spesso i ciclisti sono molto in pericolo, ha favorito questa cosa. Bisogna appunto creare spazi appositi per i ciclisti che garantiscono una sicurezza sufficiente perché i ciclisti possano appunto usufruire dei loro spazi.
Occupando magari anche le corsie dei mezzi pubblici, dei bus, come succederà a Lugano.
Sì, succederà a Lugano a breve. Questa è una prima misura che è stata accettata dalla città finalmente, perché si aspettava da tanto tempo. La città, che era stata sollecitata già tanto tempo fa, nel 96 addirittura, dal Consiglio Comunale, e avrebbe dovuto attuare delle misure, avrebbe dovuto favorire la mobilità ciclistica e non l'ha mai fatto, e ora è disponibile un po' a cambiare, a riservare appunto ai ciclisti un po' più di spazio. Ecco, speriamo che si vada veramente in quella direzione, il momento è quello buono e si tratta proprio di lavorare in modo deciso in quella direzione. Adesso anche il Consiglio Comunale, con ben 26 adesioni, ha chiesto al municipio di andare avanti su quella strada. Ecco, speriamo veramente che sia la volta buona.
Anche perché, Marco Vitali, va ricordata la votazione federale del 23 settembre del 2018, una votazione nella quale gli svizzeri hanno detto chiaramente, a larga maggioranza, che vogliono dare più spazio alle biciclette.
Esattamente, è una votazione che veramente ha raccolto un'adesione molto, molto ampia. Io ero quasi un po' deluso da quanto si chiedeva nella votazione, evidentemente chiedendo di più, cioè più vincoli alla Confederazione, sarebbe più stato più difficile raccogliere l'adesione del TCS o dei gruppi che difendono gli interessi delle automobili, ma non solo, e quindi si è fatto una scelta secondo me al ribasso, però l'adesione è stata chiara. Ricordiamo
73,6% dei votanti ha accolto l'iscrizione delle piste ciclabili nella Costituzione federale, anche in Ticino la percentuale fu molto alta. Oltre
il 70%. Con il 2% in più.
Esatto, 76%.
Il Ticino.
No, 75% in Ticino e 76% nel Grigioni.
Ecco, quindi la volontà è stata chiara, il popolo ha capito e sa che per le biciclette si fa troppo poco e purtroppo, ripeto, i vincoli chiesti alla Confederazione sono piuttosto bassi, ci si poteva aspettare forse di più da una, diciamo, da un testo della votazione più vincolante che avrebbe permesso ai cantoni deboli di aumentare le proprie infrastrutture, di essere sostenuto appunto in questa operazione. Invece i compiti che si assegna la Confederazione con questo cambiamento della Costituzione sono minori,
insomma, un po' vaghi, ecco, un po' più anche, generali, po' lei vaghi, dice. Andiamo avanti generali, con...
Anche se forse va aggiunto che comunque ci sono delle possibilità di implementazione di queste
misure,
di queste misure con i programmi di agglomerato.
Che certo, Marco Vitali, devo andare avanti perché stiamo quasi concludendo la trasmissione e ci sono molte domande del pubblico che riguardano ancora i treni e gli autopostali, quindi dobbiamo assolutamente rispondere a due o tre domande perché sono importanti. Allora, Roberta Cattaneo, la mascherina ci dicono deve essere portata perché molte persone non possono prendere bus, autopostali o treni in quanto hanno diversi problemi di salute e sono persone a rischio e quindi ci dicono noi siamo costretti a rimanere a casa. Roberta perché Cattaneo.
L'ho sentita. Ma anche qua, quello che dicevo prima, c'è la distanza. La distanza è importante. Quindi se io mi proteggo perché non c'è la distanza, rispetto anche l'altra persona. È una questione veramente di solidarietà. Nessuno di noi si immaginava di girare qua in Svizzera con le mascherine. Se è necessario, portate le mascherine. Come ho detto, non è garantita la distanza, portate le mascherine. Lavatevi le mani sovente o disinfettatele, è questo che è importante, l'igiene soprattutto, perché lavarsi le mani è la cosa principale, perché non lavandosi le mani, avendo su una mascherina, probabilmente anche lì non c'è solo il virus, ma ci sono anche dei batteri.
Poi si lodano i treni di questo periodo, di questa fase di post-emergenza acuta, perché sono puliti e sono soprattutto, ci dicono, tenuti molto bene. Qualcuno dice, prima del Covid i treni per Zurigo erano strapieni, per questo motivo la gente ha paura ora a viaggiare di nuovo. Cosa hanno pensato le FFS per questo problema? E poi un'ascoltatrice si chiede se non è il caso anche di rendere obbligatoria, e questo effettivamente è un punto importante, la riservazione dei posti sui treni che sono più affollati.
Ma guardi, al momento il traffico non abbiamo così tante persone che si spostano sulla lunga percorrenza. Anche qua vediamo che fra il Ticino e il nord delle Alpi non abbiamo così tanta frequenza. Naturalmente al momento le riservazioni non si possono fare, ma se dovesse cambiare il trend, anche qua la riservazione è una possibilità per chi si vuole spostare con il treno. In più, naturalmente i treni sono capienti, abbiamo sempre le due composizioni, in modo che anche qua cerchiamo di garantire la distanza sociale.
La distanza fisica.
Bisogna dire anche che abbiamo 1000 persone in più che stanno pulendo i treni in tutta la Svizzera.
Roberta Cattaneo, velocemente in chiusura, i servizi delle FFS rischiano di risentire dall'attuale crisi che causerà tra l'altro anche un'importante e generale diminuzione dei passeggeri. Un simile scenario è realistico? Cambierà magari la vostra offerta? La clientela cosa deve aspettarsi? Cioè se i numeri continueranno a essere piuttosto bassi? Cosa succede?
Beh, ma guardi, non è adesso a breve termine o a medio termine che si possono fare dei scenari, anche perché è normale che i numeri siano scesi. Però è vero che il treno è un mezzo di trasporto ecologico, sostenibile, che aiuta a trasportare le persone. Quindi secondo me bisogna essere consapevoli che il mezzo di trasporto pubblico è un mezzo che aiuta anche l'ambiente, quindi su questo, anche se abbiamo delle incertezze chiaramente adesso, credo che siamo molto positivi.
Bene, cerchiamo di essere tutti positivi, speranzosi e fiduciosi, cerchiamo ovviamente di rispettare tutti e tutto, sia che siamo pedoni, ciclisti, automobilisti, motociclisti o se usiamo altri mezzi. Grazie mille allora a Roberta Cattaneo, ad Alex Malinverno, a Mirko Moser e a Marco Vitali. Abbiamo parlato oggi di trasporti pubblici, di biciclette e anche di mobilità per quanto riguarda il nostro cantone, il Canton Ticino, con Mirko Moser, capo della sezione della mobilità. Noi ci ritroviamo domani con un'altra puntata di Mille Voci. Buona giornata e buon ascolto sulla Rete 1.